Bentornati a tutti, settima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao a tutti, buonasera.
E di Fabio Moras.
Ciao Andrea, ciao.
A te non ti saluto. Ma abbiamo perso un pezzo stagionale, ovvero Oleg Bogdea a letto con 39 di febbre. Gli mandiamo un abbraccio, Oleg, rimettiti. Poi secondo me è un po' disperato per come è andata gara 5 ieri dei Braves, ma lui questo non ve lo confesserà mai. Torniamo a parlare, torniamo sul pezzo, insomma, parliamo di college football, perché questo è il podcast dedicato al college football di Adult Magazine, che chiaramente trovate sulla piattaforma The Cutting Edge. Ragazzi, sesta settimana, prima di iniziare a fare la solita overview, visto che siamo in meno, in uno in meno possiamo cazzeggiare un po' di più questa sera. Cosa che impressioni vi ha lasciato? Partiamo da Guido.
Dici la giornata in
sì
genere?
La scorsa sì. Ma, a prescindere dall' overview che adesso io faccio,
ma diciamo un po' di conferme, cioè diciamo, diverse conferme importanti. Mi viene a dire Wisconsin 48-0 contro Kent State, però l'avversario era quello che è. Poi abbiamo avuto appunto una grande partita tra Auburn e Florida, ne parleremo più avanti. Grossi upset, a parte la sconfitta di UCF contro Cincinnati,
non e Washington,
giusto, giustissimo, sì, che ha giocato male, ho visto, contro Stanford, e incredibilmente ha battuto la numero 15. Quindi diciamo una settimana di intermezzo, c'è stata qualche partita importante, ma io penso già che dalla prossima ci saranno davvero gli scontri decisivi.
Sì, io Fabio l'ho definita una settimana lineare, l'avevo definita così in preview e ho confermato quelle che erano le impressioni pre-partita. Sì, qualche upset c'è stato, perché è impossibile che nel college football questa cosa non accada tutte le settimane, però ecco, sostanzialmente non è che ci fossero grandi partite, torte Auburn, Florida e Michigan, Iowa, che di cui parleremo dopo, e che insomma era tra due squadre con ranking abbastanza importante. Per il resto non c'era granché, serviva però vedere delle conferme. Tante sono arrivate, quella che per esempio ricordavamo prima di Washington è venuta a mancare.
Sì, esatto, secondo me nella Pac-12 c'è stato appunto il tracollo di Washington con Stanford, e anche secondo me la conferma è stata della difesa di Oregon, che ha giocato una partita strepitosa con Cal. È mancato un po' in attacco Oregon, non solo in Justin Herbert, però comunque una difesa che si è confermata veramente di altissimo livello. E sì, poi appunto il tracollo di Washington, la caduta di UCF che ormai adesso ha perso anche il suo primo conference game dopo una vita,
dopo 19 vittorie alla ventesima, sono inciampati, scivolati sulla buccia di banana Cincinnati. Tra l'altro è una rivalità abbastanza sentita, perché UCF aveva asfaltato parecchie volte con punteggi anche piuttosto imbarazzanti i Bearcats, e questa volta i Bearcats si sono presi la rivincita. Va bene, tutto questo era per dare là al mio overview e per non farmi partire subito a parlare a macchinetta. Io le definisco, ragazzi, vittorie in infradito. Ma questa definizione non so se l'ho presa da qualcuno, probabilmente sì, non l'avrò inventata io, però mi piace. Le vittorie in infradito sono state quelle di LSU, che si conferma il miglior attacco della nazione. Poi Guido ce ne parla, ha scritto anche un bel pezzo per Adult Magazine su questa cosa. Oklahoma facile contro Kansas, 20 punti presi, però vabbè, dai, insomma, anche una quarantina fatti e tutto sommato problemi zero. Jonathan Taylor ha battuto Kent State. Ragazzi, se non vince lui l'Heisman Trophy quest'anno per i running back non c'è speranza. 5 touchdown per Ian Book nella vittoria di Notre Dame con Bowling Green, aspettando sempre che poi il buon Ian proponga queste partite anche con avversari di livello. Penn State facile, Georgia ha iniziato malino contro Tennessee, poi distrutti senza alcun pudore i Volunteers. E va bene, queste erano appunto le vittorie che era giusto dare, perché sono tutte squadre di ranking, però che tutte arrivate abbastanza, in modo abbastanza semplice. La partita della settimana, che poi andremo a analizzare, è stata quella tra Auburn, Florida. Florida promossa a pieni voti, ha vinto Florida. Florida promossa a pieni voti, secondo me Auburn è rimandata al prossimo big match. Non entriamo nel dettaglio perché lo faremo tra qualche minuto. Da rivedere, nonostante la vittoria, invece, secondo me, i Wolverines. Bicchiere mezzo pieno è la parte buona del referto, cioè ha vinto 10-3. Però ecco, con questa offense, secondo me, Michigan è destinata a soffrire anche quando la difesa fa una partita come quella di sabato. Problema contrario rispetto a Michigan invece è Texas, che ha avuto sì la meglio sui Mountaineers. È vero che si giocava in trasferta, però ok, bene l'attacco, che è capace di mettere tanti punti, l'ha fatto contro chiunque questa stagione. La difesa è tornata un po' a far preoccupare. Sicuramente hanno la capacità di fare il big play, perché poi sostanzialmente Texas la partita l'ha vinta grazie a due big play difensivi, però la mancanza di continuità, secondo me, ad alto livello è abbastanza preoccupante. Chi vince convince Ohio State. Michigan è stato finalmente, lo possiamo dire, il primo test attendibile, e Justin Fields forse per la prima volta, almeno inizialmente, non è sembrato uno arrivato da Marte. Però le 172 yard di J.K. Dobbins, comunque un Fields che è salito di livello, e una Michigan State tenuta a 10 punti hanno permesso a Ohio State di continuare la sua marcia trionfale in questa stagione. Secondo me, ragazzi, in questo momento Ohio State è la miglior squadra della nazione, e prima o poi ci toccherà anche parlarne. Si diceva di Justin Herbert, che ha collezionato la 33esima partita consecutiva con almeno un touchdown. Touchdown pass che è valso la vittoria per Oregon dopo una partenza piuttosto difficile, il vantaggio di Cal e un primo tempo inusualmente chiuso a zero. Di questa partita, secondo me, per Oregon c'è da salvare soltanto la vittoria. Lo stesso Herbert in conferenza stampa ha detto che non hanno giocato il loro football. Discorso analogo per Washington, che ha però avuto il difetto di, oltre a non riuscire a giocare il suo football, di non vincere nemmeno la partita, ma di incassare invece la seconda sconfitta stagionale, che compromette e non poco le chance di competere per la Pac-12 da parte degli Huskies. Dicevamo anche della striscia di UCF, che si è fermata a 19, persa dopo l'imbattibilità, persa contro Pitt di qualche settimana fa. È arrivata anche la sconfitta nel rivalry game contro Cincinnati. Non mi ripeto, i Black Knights avevano schiaffeggiato più volte i Bearcats nei precedenti incontri. Questa volta Cincinnati si è portata a casa la vittoria. Chiudiamo il recap con le vittorie di Iowa State su TCU, importante perché Iowa State non stava vivendo un buon momento, abbiamo detto tante volte, doveva essere la sorpresa della Big 12, invece ha sorpreso in negativo. Pitt ha vinto con Duke, vittoria importantissima perché i Blue Devils finora avevano disputato un'ottima stagione, non che questa sconfitta li ridimensioni, però ecco che la vittoria di Pitt è piuttosto importante. Texas Tech ha battuto Oklahoma State, c'è stato il triplo overtime di SMU che resta imbattuta, ve l'avevo segnalata nel preview, chi ha visto quella partita si è sicuramente divertito. E poi Guido mi ha risposto su Twitter, io questa cosa gliela voglio ridire perché scaletta non parleremo di Miami, ma due parole a Guido le voglio far dire sui Canes. Io Guido non commento, ma in una partita in cui avevate 28 punti di svantaggio e li avete recuperati, avete guadagnato 200 yard in più degli avversari e segnato 3 touchdown in 4 minuti, mi spieghi come avete fatto a perdere?
Chi?
Non so, la squadra per cui decidi di fare il team.
Miami Heat, la pallacanestro.
No, non li conosco.
Non ci sono altre squadre a Miami. No, lasciamo perdere, situazione tragica. Preferisco rimandare il commento.
Addirittura, cioè ti vedo proprio sconfortato.
Disilluso totalmente.
Ma domanda, ho visto che hanno giocato come quarterback Perry.
Sì, Jaren Williams ha una spalla un po' messa male, hanno cercato un po' di nascondere questo piccolo infortunio, lo avrebbe subito per la partita contro Central Michigan, o meglio, già non stava benissimo, lì si è proprio riacutizzato dopo un colpo, perché chiaramente l'offensive line è completamente inesistente, quindi al quarterback gli arrivano da destra a sinistra bordate e 200 kg di uomini addosso, quindi non sta tanto bene, non si è allenato martedì e si è allenato Perry con gli starter, insomma con la prima squadra, e quindi Manny Diaz ha preferito non interrompere la preparazione alla partita, visto che comunque è venerdì, non sabato, settimana quindi un po' più corta, e quindi gioca Perry, speriamo bene.
Ma mi spieghi, Guido?
Ma non sono fiducioso, ecco.
Mi spieghi, Guido, il paradosso per il quale nell'anno in cui finalmente trovate un attacco e forse anche un quarterback fate cagare in difesa?
Ma a quello che ho visto io c'è proprio un diverso approccio difensivo, che ci sta anche perché comunque il defensive coordinator non è chiaramente Manny Diaz, che è il capo allenatore, ma Blake Baker, che era il defensive coordinator di Louisiana Tech, che ha probabilmente un modo di intendere la difesa un po' più conservativo rispetto a quello di Manny Diaz, invece è molto, molto più molto più spinto dal punto di vista, cioè cerca sempre di attaccare con tutti gli uomini a disposizione. Miami per ora ha giocato con una difesa un po' più conservativa, la chiamano la famosa bent but don't break, cioè piegati ma non rompiti, un po' così, e non sta pagando perché nei momenti topici della partita la difesa ha deluso, mentre l'attacco per ora sufficiente, ma anche lì ci sono dei problemini comunque.
Sì, se no non si spiegherebbe la fatica che state facendo. Va bene, sono riuscito a farti parlare dei Canes. Torniamo un attimo a Auburn, Florida. Introduco io, poi microfono aperto per voi due per i commenti. Due cose, non voglio, cioè voglio lasciarvi parlare, quindi dirò velocemente due cose. Incredibile la capacità da parte di Florida di annullare Bonix e l'attacco in generale di Malzahn, cioè non hanno mosso palla i Tigers. E l'altra cosa è che, ragazzi, si parlava dell'infortunio di Felipe Franks, di fatto che Trask comunque è un backup da quando indossa casco e paraspalle, però questa squadra sta giocando bene e adesso inizia a diventare piuttosto pericolosa.
Sì, la partita Florida l'ha vinta fondamentalmente in difesa, non direi che non c'è altro da aggiungere. L'attacco sì, ha colpito nei momenti migliori, ma è la difesa di Florida che la porterà in alto, se arriveranno in alto. Ovviamente perdere il quarterback titolare provoca un po' una serie di reazioni a catena, tra cui cambiare un po' anche in corsa all'attacco, perché Dan Mullen per forza con Kyle Trask deve impostare l'attacco su un quarterback completamente differente. Finché la difesa reggerà, finché la difesa sarà questa capace comunque di grandissime cose, secondo me Florida starà nelle top 5-6 della nazione. Io vedo molti limiti all'attacco, ma non tanto per Dan Mullen, che secondo me rimane uno degli allenatori più dinamici, più creativi in attacco, ma quanto per gli uomini, e secondo me non sono all'altezza delle squadre migliori. Knicks ha patito, non è sembrato a suo agio in una situazione sotto pressione. Auburn non è riuscita a correre, anche questo giù il cappello di fronte alla difesa di Todd Grantham e Florida. Alla fine è brutto un po' a dirlo per Auburn, però sembra un po' sempre la stessa squadra, quello era l'anno scorso, ovvero una difesa formidabile, la linea offensiva sospetta e un quarterback incostante. Knicks sarà sicuramente un buon giocatore, però è ancora giovane e ci sta che in un ambiente infuocato come era il Ben Hill Griffin Stadium a Gainesville patisca un po' questa pressione. La vittoria per Mullen è significativa e Florida è abbastanza lanciata, ecco, non la vedo da prima della classe, però si può assestare su una quinta, sesta, settima posizione nel ranking fino in fondo, credo.
Sì, Bonix mi ricorda sempre di più Sam Ehlinger, cioè le difficoltà che sta trovando sono quelle che trovò il buon Sam nel primo anno quando fu buttato in campo a Texas. Gli auguro di fare la carriera universitaria che ha fatto, che sta facendo Sam Ehlinger, e magari anche di fare qualcosa di più. Sono d'accordo con quello che ha detto Guido, Fabio, però cioè, Florida mi ha fatto veramente una bella impressione, anche perché Auburn qualche partita complicata l'aveva già giocata ed era sempre riuscita a uscirne vincitrice. Con Florida l'impressione, nonostante poi il punteggio, nel punteggio le squadre siano state sempre abbastanza vicine, è stata quella che Florida avesse il controllo totale della partita.
Sì, onestamente mi ha stupito un po', devo dire, ha stupito un po' tutti, anche perché visti i nostri pronostici di settimana scorsa davamo quasi
ma
tutti.
Io ho dato Auburn ai playoff, cioè, non è che potevo dargli appunto la sconfitta.
Ma sì, Auburn aveva convinto molto nelle precedenti partite, soprattutto con Texas A&M, sia in attacco che in difesa, aveva praticamente annullato gli Aggies in difesa ed era sembrato appunto Bonix, era sembrato totalmente incurante, diciamo, del Kyle Field. E invece qui ha sofferto parecchio, non solo ovviamente i 90.000 di Gainesville, ma anche la difesa strepitosa di Florida, di cui ha già parlato Guido. Una difesa che sicuramente è magari non la prima della nazione, però sicuramente tra le prime. Un attacco che invece, come avete già detto voi, diciamo è il punto debole, anche se in questa partita qui non l'ha dato tanto a vedersi, perché comunque Kyle Trask è sembrato ok, 3 fumble, però 19 su 31 e più di 200 yard, comunque ha giocato con una tranquillità che diciamo non è dovuta per un quarterback che appunto, come avete detto, è stato backup fin dal secondo anno dell'high school praticamente. Ottima la prova di Michael Pirine, che è il running back. Sì, che tra l'altro si è anche tolto qualche sassolino, visto che era stato scartato, diciamo, dai recruiter di Auburn perché ritenuto troppo lento. E
cazzo, si è detto Pirine. Io proprio, io vado all'indietro. Vabbè.
più o meno
per sì, il resto è questo. Vabbè, direi che abbiamo dato dei giudizi abbastanza definitivi per Guido. Florida non è da playoff, probabilmente non lo sarà, perché insomma la SEC è quella conference per cui devi sempre fare i conti con Auburn e Georgia, con Alabama e Georgia perlomeno, e poi insomma ogni anno c'è qualche squadretta che mette i bastoni tra le ruote. Una di queste è LSU, ne parliamo fra poco. Prima di arrivare LSU voglio tornare, scusatemi, da Fabio. Vedete, a bere la birra mentre si fa il podcast, poi si fa fatica a parlare. Allora, un attimo da Fabio, perché insomma stiamo assistendo allo show che durerà probabilmente 12 settimane più bowl eventuale di Jonathan Taylor. Jonathan Taylor sta facendo qualcosa di inimmaginabile. Io in tempi non sospetti, quindi ancora quando non era il giocatore che stiamo ammirando oggi, dissi che i Badgers avevano trovato il nuovo Melvin Gordon. Insomma, non è che ci volesse uno scienziato, si vedeva che ragazzo da Trento. Stiamo andando un po' oltre forse in questa stagione. Quali sono, in funzione anche di quello che sta facendo Jonathan Taylor, le reali ambizioni dei Badgers secondo te? Cioè hanno la possibilità di vincere, di contrastare lo strapotere di Ohio State nella Big Ten?
Secondo me sì, cioè hanno la possibilità, perché dovranno probabilmente giocare contro Ohio State, e quindi nella championship game, sì, della Big Ten, sì. E quindi cioè, alla fine in una partita loro per ora hanno dimostrato di non solo di giocarsela con chiunque, ma di annientare chiunque. Ovviamente diciamo il punto debole dei Badgers è almeno ad ora il quarterback. Jack Cohn, che non è che sia scarso, però ovviamente diciamo che nella partita con Northwestern si sono visti tutti i suoi limiti. Northwestern, che è stata di fatto la difesa più impegnativa, anche Michigan in teoria, però quella partita lì con Michigan è stata un po' diversa,
quella con Michigan è stata una non competitiva.
Ecco, esatto. Comunque Northwestern, che è una discreta difesa,
piace dirlo per i tifosi dei Wolverines, però è stata una non competitiva.
Sì, esatto, è finita subito quella, quindi diciamo non si può, non è trattabile come caso. E invece con Northwestern diciamo si sono visti tutti i limiti di Cohn, che ha lanciato 113 yard, è sembrato molto spesso sottotono, e diciamo che quando la difesa collassava, diciamo, su Taylor e non lasciava spazi al running back. Con non è mai riuscito a trovare una, diciamo, un'alternativa al running back. E questo è il punto debole. Ovviamente i punti a favore sono tanti, a partire da Taylor, che sta facendo una stagione clamorosa, come hai detto tu, clamorosa veramente dir poco, perché sì, ok, i presupposti c'erano, tutti lo davano. I migliori running back della nazione, però sì, così
un conto era... tra i migliori running back della nazione è un conto di Jonathan Taylor di queste prime sei settimane, cioè siamo un po', ecco, ripeto, siamo un po' oltre. Beh, dimmi, scusami Fabio, non ti volevo interrompere.
No, come hai detto tu nella recap, cioè se non vince l'Heisman lui quest'anno, i running back non avranno nessuna speranza.
No, nessuno, no, basta, cioè veramente, se non lo vince Jonathan Taylor. Ecco, questa domanda la faccio sempre, prima Fabio che aveva il compito di parlarci dei Badgers, ma poi voglio sentire anche l'opinione di Guido. Io, nel preview che è uscito oggi, ho definito Trap Game la partita con Michigan State, di cui sapete non ho un'opinione altissima. Però questa monodimensionalità che tu hai sottolineato contro la difesa di D'Antonio secondo me può rappresentare il primo vero scoglio per i Badgers. Io ho detto che può essere l'upset della settimana, anche se spero che i Badgers alla fine mi smentiscano. Come la vedi tu la sfida con Michigan State?
Potrebbe essere, sai, cioè, oddio, ovviamente, diciamo, sono super favoriti i Badgers, però Michigan State anche con, soprattutto nel primo quarto con Ohio State che ha finito 3-0, mi pare 3-0, sì. Cioè, ha dimostrato di essere veramente, cioè, che se vuole limitare un certo tipo di gioco da parte degli avversari, ce la fa. Ha una difesa che, se è concentrata, diciamo, magari con Ohio State con Ohio State è abbastanza facile avere dei cali e loro ti puniscono, però ovviamente ha avuto dei cali, ma se questi cali, diciamo, non riescono a tenere 60 minuti con la concentrazione e giocando, diciamo, il football difensivo che dovranno giocare su, appunto, in marcatura su Taylor, potranno mettere in grave difficoltà Wisconsin e soprattutto il quarterback, che probabilmente, visto che è molto probabile che gli Spartans faranno, appunto, diciamo, concentreranno la loro difesa sulle tracce di Taylor, è probabile che se la debba giocare con più del rispetto alle altre partite.
Faccio ridere Gio Ganci, play action, la parola chiave è play action. Guido?
Sì, no, concordo con voi. Secondo me Wisconsin, cioè Michigan State, si accoppia meglio difensivamente, sì, con Wisconsin rispetto a Ohio State, dalla quale ha patito la velocità dei singoli. Io un bel pezzo di partita l'ho vista e devo dire che a un certo punto proprio Ohio State è andata via con grazie appunto alla velocità, ai giocatori che ha, che dispone, a Justin Fields fondamentalmente. Wisconsin da questo punto di vista è una squadra molto più tradizionale, e quindi credo che Michigan State farà meno fatica. Non so se basterà a vincere, perché comunque anch'io come voi vedo abbastanza favoriti i Badgers, però sicuramente è così, si accoppia meglio Michigan State.
E allora arriviamo a LSU. Guido, hai scritto un pezzo, è già uscito, io lo racconto anche agli ascoltatori. Oggi ho distrutto un computer, non volontariamente, cioè non è che ho preso il computer e l'ho lanciato contro un muro o cose simili, però ho distrutto un computer, per cui sono rimasto fuori dal mondo per 8 ore buone, per poi ricomparire per mandare la scaletta ai ragazzi per fare il podcast questa sera. Quindi se è già uscito il tuo articolo, io me lo sono perso.
No, non è uscito, dovrebbe uscire, credo.
Chiamo Gio Ganci.
Credo domani.
Chiamo Gio Ganci, cioè oggi mentre stanno ascoltando i nostri amici. Beh, fantastico. Sì, quindi sì, sentite quello che dice Guido adesso su Joe Burrow e LSU, e poi andatevi a leggere anche l'articolo, che è uno spettacolo. Niente, la domanda è semplice: Joe Burrow sta riscrivendo libri di record di LSU, nuovo passing game coordinator Brady. Sta facendo un ottimo lavoro Brady, giusto? Sì, si chiama Brady.
Sì, no? Joe, okay. Brady.
Joe Brady, ecco. Non è Tom, però sempre Brady, no. E in generale LSU, che in questi anni ha sempre un po' faticato a trovare un attacco, a mettere in campo un attacco produttivo. Lo riconosciamo per la difesa, per i defensive back, in generale per essere una squadra tosta, molto fisica, che spesso in attacco ha cercato le proprie fortune con dei running back, l'ultimo dei quali possiamo ricordarci ci sono stati Darius Guys e Leonard Fournette. Quest'anno già l'anno scorso ha trovato questo quarterback che in questa stagione nel 2019 Guido sta facendo delle cose impressionanti. Non siamo a livelli di Jonathan Taylor, però insomma.
Sì, l'articolo in poche righe ripercorre un po' quella è stata la rivoluzione offensiva di LSU in questa stagione, che diciamo ha avuto una nascita nelle stagioni precedenti ed è, si è compiuta in tutto lo splendore offensivo per questa stagione. Chiaramente il protagonista è Joe Brady, che è il nuovo passing game coordinator, in un tandem abbastanza curioso con l'offensive coordinator, che invece è l'espertissimo Steve Ensminger. E al centro di tutto questo c'è le prestazioni di Joe Burrow, che chiaramente è il quarterback di LSU, che è letteralmente esploso. E a parte appunto le prestazioni sul campo, veramente Joe Burrow sembra essere un ragazzo che ha tutte le caratteristiche giuste per poter avere successo come quarterback, come leader anche di una squadra. Quindi è stato anche interessante andare un po' a leggere, a scoprire più cose di questo ragazzo. Basta dire che quest'anno lui viaggia a una media di 78,4% i passaggi completati, con 22 touchdown e soli 3 intercetti. In tutta la scorsa stagione, quindi in tutta la stagione 2018, lui aveva fatto 16 touchdown e 5 intercetti, quindi già ampiamente superata la quota di touchdown, e possiamo tranquillamente dire che verrà raddoppiata, se non di più, prima della fine della stagione. Ed LSU può veramente dire la sua fino in fondo. Ha un test importante la prossima giornata contro Florida in casa. Sarà una partita sicuramente che dovrete guardare, e più che altro avrà il crocevia stagionale sarà la partita attesissima con Alabama, che mi pare ci sia i primi di novembre, se non sbaglio, questa volta a Tuscaloosa, e sarà lì che probabilmente la stagione di LSU si deciderà, se non faranno passi falsi prima, cosa che comunque nella SEC lo sappiamo è abbastanza cosa facile. Niente, direi, per il resto leggetevi l'articolo.
Fabio, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma sì, diciamo, sull'ultima partita la cosa che mi ha stupito, oltre a tutto questo, l'attacco di cui si era detto, di cui si era visto soprattutto nella partita con Texas, mi ha stupito la difesa, la grandissima difesa di LSU, che non si era vista invece nella partita prima. Invece con Utah State è stata davvero, cioè, è stata convincente anche in quel lato, che diciamo prima era sembrato il punto debole. E quindi se la difesa è questa, veramente attenzione Tigers.
Eh sì, attenzione ai Tigers, come ricordava Guido, impegnati nella sfida contro Florida. Anche questa partita ci racconterà parecchio del prossimo futuro delle due squadre, come piace dire a me. Siamo velocissimi questa sera, 28 minuti, wow. Arriviamo a Texas-Oklahoma, Red River Showdown, si giocherà il Cotton Bowl, partita che come orario è buono per noi italiani, perché si gioca alle 18, però... Ragazzi, dovete avere sistemi alternativi, perché la partita, come al solito, la darà Fox, quindi niente ESPN Player per intenderci, per quelli che sono i nostri ascoltatori abbonati o comunque gli appassionati abbonati. L'anno scorso Dicker the Kicker rimarrà storico, il più 21, le corse pazze di Kyler Murray, il calcio a 9 secondi, il field goal a 9 secondi dalla fine, che diede la vittoria a Texas, e poi ci fu il Big 12 Championship Game, dove Oklahoma si prese la rivincita e conquistò i playoff. ho avuto un momento, perché inizio anche a confondere le stagioni. Sono arrivati i playoff e poi hanno perso contro la Vala. Cosa aspettarci da questa sfida? Sono due squadre profondamente cambiate. Partiamo dai Sooners, che hanno in Jalen Hurts la novità più importante, giocatore che nessuno di noi si immaginava potesse inserirsi così velocemente, adattarsi così velocemente all'attacco di Lincoln Riley. Stiamo vedendo un Jalen Hurts che mai avevamo ammirato dall'Alabama. Problemi difensivi che restano nonostante i cambiamenti dell'off season. Dall'altra parte Texas ha sì sempre Sam Ellinger come condottiero, giocatore che a me entusiasma in una maniera spaventosa, e non perché gioca a Texas. Io ero tra quelli che non erano convintissimi del buon Sam quando gli fu dato gli furono date le chiavi dell'attacco. Il problema secondo me resta in difesa, perché Texas è una delle squadre che ha cambiato di più, ha perso più giocatori. La difesa non è malaccio, avevamo visto qualcosa di buono due settimane fa contro i Mountaineers. Secondo me si sono tornati a vedere i problemi, che quelli che erano quelli che ho citato prima quando ho fatto il veloce overview della settimana e della partita contro i Mountaineers. C'è una squadra che ha talento, che può fare il big play, che può quindi intercettare, forzare fumble, portare pressione, però la continuità non è esattamente la caratteristica principale della difesa dei Longhorns. Summa è questa, la morale è questa. Secondo me sarà una partita chiaramente dominata dagli attacchi, perché sono due squadre che sono in grado di mettere tanti punti. Allo stesso tempo però vincerà la squadra la cui difesa farà la miglior prestazione. Banale dirlo, però credo che questo sarà la chiave della partita. La difesa che gioca meglio tra le due è quella che regalerà la vittoria alla propria squadra. Prima Guido e poi Fabio, voglio sapere cosa pensate di questo super rivalry game.
Concordo con quello che hai detto, anche secondo me sarà un po' una sfida a chi difende meglio o diciamo meno peggio. E quello che vorrei dire su Texas è che rispetto agli anni scorsi hanno forse un po' più di playmaker in attacco, quindi un po' più di giocatori pericolosi, e fossi in Oklahoma sarei molto preoccupato dal potenziale mismatch che si potrebbe creare tra i ricevitori di Texas molto, molto alti e abbastanza grossi e la secondaria, i cornerback di Oklahoma, che invece peccano un po' in centimetri. Secondo me questo potrebbe essere un mismatch interessante da sfruttare per i Longhorns. Ovviamente sarà interessantissimo vedere Jalen Hurts alla prima partita contro un avversario importante. Finora ovviamente Jalen Hurts è stato devastante, quindi anche lì c'è tanto da vedere. L'ingaggio di Grinch, il defensive coordinator nuovo dei Sooners, ha portato alcuni miglioramenti per la difesa di Oklahoma. È chiaro che un miglioramento era atteso, anche perché l'anno scorso, se non sbaglio, praticamente Texas ha segnato contro Oklahoma quasi tutti i drive che hanno giocato, mi pare un 8 su 11 12 drive segnati, quindi
dovevamo Oklahoma fare 12 su 12.
Esatto, Oklahoma forse quest'anno si può permettere virtualmente di non segnare qualche drive senza preoccuparsi che la difesa prenda sempre touchdown. Quindi c'è stato un miglioramento. Texas secondo me è parte un po' svantaggiata, secondo me, secondo tutti in realtà, però chiaramente è una partita talmente sentita, talmente bella in un scenario incredibile tra i migliori del college football, e quindi sarà una partita lottata e speriamo bella fino all'ultimo.
Sì, devo dire anch'io che ovviamente mi allineo con le vostre parole per quanto riguarda la possibilità di vedere tanti punti. Ovviamente se vi piacciono gli attacchi, vi piacciono queste partite diciamo tipiche del college football, in particolare della Big 12, guardatela assolutamente, se trovate un modo per guardarla.
È subito a parlare male della Big 12 adesso.
No, vabbè, dai, più o meno si sa che sono così loro, dai, fanno sempre...
la Big 12 piace, non so cosa dirvi ragazzi, mi diverto un casino con la Big 12.
sono emozionanti le difese.
Che stronzo.
La cosa ironica
è che una delle migliori menti difensive di tutta la nazione, Gary Patterson, allena nella Big 12 perché è il capo allenatore di TCU, che è, credo, uno degli inventori della difesa 4-2-5, quindi quella con il cornerback al posto del linebacker, insomma un innovatore che allena nella Big 12. È ironica sta cosa.
Che però ha preso anche lui i suoi 40 punti, infatti, l'ultimo.
Non è immune a quello che succede.
No, vabbè, comunque sì, l'under over ho letto che ha 74,5, è abbastanza, probabilmente sarà un over. E, per il resto avete letto bene voi, il problema di Texas è la secondaria, anche se non è solo la secondaria, ma è un po' anche il front, perché se la secondaria ha tutti quei problemi, diciamo che è anche causa di una pass rush che di fatto non esiste. E, l'Oklahoma si sa, cioè, il punto di interrogativo su Oklahoma è che è la prima vera partita, diciamo, per i Sooners, mentre Texas ha già giocato con LSU pur perdendo, però ha già, diciamo, si sono già testati contro un avversario di livello. Invece Oklahoma finora ha più o meno sempre passeggiato. E, ma per il resto, ma bella è stata la ciò che ha detto Lincoln Riley, che ha, diciamo, bandito l'esultanza delle horns down.
Oh, che due palle anche Lincoln Riley. Fate delle palle, ma chi se ne frega.
Ma difatti io non ho, ovviamente lui l'ha bandita solo, diciamo, per un motivo.
Io vorrei, sì, diciamo, scusate, io vorrei ricordare, e lo dico contro i miei interessi, che quella testa di cazzo di Will Greer l'anno scorso sulla trasformazione a due punti chiamò lo schema horse down, che era una corsa sua, o non mi ricordo
sua,
chi la volò.
Sì. Segnò lui.
Chiamò lo schema, e è bello perché queste sono le rivalry, cioè, se no, di cosa stiamo parlando?
Sì, infatti, bello, no? È brutto che ovviamente puniscano con 15 yard una cosa così che di fatto non è. Non è offensiva, è uno sfotto che secondo me è abbastanza sportivo, ecco.
Ma, sì, poi voglio dire, sono ragazzi, cioè non siamo nell'NFL, che poi NFL che fanno anche peggio, ma il concetto è, cioè, la rivalità è anche questa cosa qua, no? Texas con le corna e quelli che gli fanno
è folklore.
Io che sono un tifoso del Super di Texas, a me non dà mai fastidio. Ho insultato Will Greer e gli ho detto tutto quello che pensavo di lui, della sua famiglia e delle famiglie precedenti e dei suoi avi, però detto questo ho poi riconosciuto la grandezza della giocata del giocatore e di quella versione di West Virginia che a me piaceva veramente tanto. Mi sarebbe piaciuto ritrovarlo al championship, ma loro non ci sono arrivati, noi sì, capita purtroppo, caro Giulia, come sono cose che succedono nella vita. Va bene, partita da seguire. Arriviamo ai pronostici di questo weekend, week 7. Partiamo da Virginia Miami. Interessante lato Cavaliers, perché devono farci vedere una reazione dopo il brutto secondo tempo di contro Notre Dame. Vorrei dire che vince Miami per Guido, ma dico che vince Virginia. Oh, ce la faccio, dai. Virginia, per me è Virginia.
Anche per me Virginia, non posso evitare di vedere le difficoltà di Miami in questo momento, che non sembrano finire, ogni giornata ne spunta una nuova. Quindi Virginia è una squadra super rodata, allenata benissimo, difesa eccezionale. Non posso dire Miami, ma vince Virginia secondo me.
E io invece dico Miami, che risorgono dalle ceneri.
Sai che Fabio, mi piace questa cosa che hai detto. Però io sto con Virginia perché sono Bryce Perkins dipendente.
Una gran squadra, un gran programma, anche se tutte le difficoltà che hanno adesso. Diciamo che quando tocchi il fondo non puoi che risalire. Vabbè, si dice così, poi in realtà.
Grazie Fabio.
Posso anche affondare ancora di più, però vabbè, io non so perché ho fiducia.
Florida LSU.
Sì, LSU. Però secondo me sarà una partita più combattuta di quello che si può pensare. ambiente, scenario super. Anche qui io credo abbiano fatto il sold out due giorni, il giorno stesso che hanno aperto la vendita a tutti, quindi sarà sicuramente il colpo d'occhio incredibile. Vince LSU perché sì, dai, è il loro anno, secondo me arrivano in fondo, quindi vince LSU.
E vince LSU anche secondo me.
Ragazzi, occhio, stiamo esagerando. Quando siamo tutti troppo d'accordo, poi non succede mai quello che diciamo. Era meglio che Fabio dicesse Florida. Ma va bene. Texas, Oklahoma, Texas. Cosa me lo chiedi da fare?
No, l'ho detto prima, secondo me Oklahoma vince non in maniera larga, mi aspetto una bella prestazione da Texas, però credo che all'attuale stato delle cose Oklahoma sia leggermente meglio. Ecco, l'unico dubbio è come è quello che avete detto voi, ovvero che Texas ha già giocato una partita importante contro LSU. Oklahoma è al primo vero confronto, potrebbe anche deludere, e quindi tutto è aperto, però dico Oklahoma.
Sì, anch'io sono molto indeciso su questa partita, devo dire. Mi piacerebbe dire Texas, perché secondo me ovviamente faccio tutto il preambolo per poi dire Oklahoma, no, però dico Oklahoma perché secondo me hanno un pelo più di possibilità, però secondo me sarà molto combattuta, perché alla fine è sempre una partita, un rivalry game molto sentito, ambiente caldo e tutto quanto, e si giocherà ad alto punteggio. Quando succede questo, le partite sì, possono veramente essere decise da poco.
Io ho questa fiducia in Texas, non solo perché ne sono tifoso, tra l'altro avverto tutti, non vedrò la partita in diretta, quindi il primo che mi scrive qualcosa lo ammazzo, perché sarò alle terme con mia moglie in Trentino Alto Adige. Tiè. Però visto come sta giocando LSU, rivista oggi la partita con LSU, mi dà parecchia fiducia, e motivo per il quale credo che daremo parecchio da pensare ai Sooners. Poi da tifoso dico vince Texas, sarà una partita tirata, sarà una partita soprattutto bella, quindi birretta, popcorn, hamburgeroni, mettetevi lì tranquilli, se vi potete grigliare grigliate, saranno 4 ore intense e divertenti. Ho detto così anche ieri di Braves St. Louis Cardinals 10-0 al primo inning, quindi non so, prendetela un po' come volete questa cosa qua. Alabama, Texas A&M. Alabama.
Sì, Alabama. Texas A&M si pensava fosse un po' meglio questa stagione, Alabama troppo forte per loro.
Sì, Alabama.
Vabbè, dai, qua andiamo sul velluto. Michigan State, Wisconsin. Io mi gioco l'upsettone Michigan State.
Non
perché
ce la
me lo sono già giocato. Cioè, non è che posso rimangiare. Me lo sono giocato nella preview, quindi devo ridire.
Io invece non ce la fo a giocare l'upset, anche se, come ho detto, secondo me sarà una partita combattuta, perché Michigan State la difesa di Michigan State si sposa abbastanza bene con lo stile offensivo di Wisconsin, però vince Wisconsin perché Jonathan Taylor è Jonathan Taylor.
Sì, anche io dico Wisconsin, anche se, come abbiamo detto prima, farà molta fatica in attacco Wisconsin, ma io credo che vincerà Wisconsin perché Michigan State, onestamente, l'attacco di Michigan State
fa cagare, dovete dire le cose come stanno, l'attacco di Michigan State fa cagare, non riuscirebbe a muovere la palla neanche contro il Siemens Milano. Con tutto il rispetto per il Siemens Milano, ovviamente, che sono la squadra campione d'Italia. Non potevo dire Lions Bergamo, che questa non sia retrocessa.
Ne farà meno gli Spartans, questo è.
Sì, sono d'accordo. Però, vabbè, io mi sono giocato l'upset e quindi rimango fedele alla giocata che ho fatto sul preview. Anche perché uno lo devo dare tutte le settimane, quindi a qualche squadra forte la devo far perdere. Florida State, Clemson. Qua io sono curioso. Ovviamente, la vittoria la do a Clemson. Però... mi sembra che Florida State abbia trovato, con Hornibrook in generale, con forse una gestione meno scellerata del tutto, la strada giusta da percorrere per ripartire. Non dico per tornare grande, perché ci vorrà un po' di tempo, però sarà una bella partita. Non mi aspetto l'asfaltata, perlomeno. Questo lo posso dire.
Io dico Clemson. Questa sarebbe stata una partita abbastanza forse da upset, se non fosse stato detto tutto quello che è stato detto su Clemson nelle ultime settimane. Secondo me useranno tutte le parole che hanno sentito come motivazione, andranno in campo e asfalteranno Florida State.
Sai che ho scritto la stessa cosa nel preview, anche io ho scritto questa cosa, perché sono abbastanza convinto che Sweeney dirà: ragazzi, avete sentito Trevor Lawrence? Ma hai sentito Trevor Lawrence? Sì, io anche coi nomi oggi. Hai sentito cosa hanno detto di te? Ma tu che dovevi essere la prima scelta l'anno da freshman, adesso sei diventato scarso tutto in un secondo. Questo lancia 500 yard, 8 touchdown pass, finisce 80-0 e fanno la mercy rule per pietà dei Seminoles. Però voglio credere che sarà una partita combattuta.
Lo voglio credere anch'io, ma io non lo credo onestamente. Anche se anche Florida State, diciamo, come auspico per Miami, visto che è un gran programma, ha avuto questo moto d'orgoglio dopo aver toccato il fondo nelle prime settimane, però penso che comunque non ci sia storia.
Sapete perché mi confondo adesso? Vabbè, perché sennò sembro rincoglionito. Ho appena finito un fantasy NBA, quindi il mio cervello è un po' diviso tra gli sport. Ci sono le Major League Baseball, Frank Lawrence era l'allenatore dei New Jersey Nets, e io tutte le volte che penso a Lawrence devo fermarmi un secondo e decidere tra Trevor e Frank. Trevor è il giocatore di football e Frank era l'allenatore dei New Jersey Nets di una vita fa. Va bene, adesso diventati Brooklyn. No, così spiego agli ascoltatori, non è che sono proprio rincoglionito, non conosco le cose di cui sto parlando, semplicemente faccio troppe cose e poi faccio figuracce soprattutto. Penn State, quindi scusate, abbiamo detto tutti Clemson perché mi sto segnando i pronostici visto che non c'è Oleg, così poi settimana prossima ne riparliamo. Ultima partita, perché ne facciamo sempre 7, 1, 2, 3, 4, 5, sì, 6, 7, Penn State, Iowa, si gioca a Iowa City. Qua lascio prima la parola a voi e io mi tengo il pronostico per ultimo perché devo ancora decidere chi vince.
Io qui mi gioco l'upset, secondo me Iowa in casa è la partita più importante che hanno e stanno in casa, comunque è un ambiente abbastanza fastidioso se ci si mettono, stadio quasi sempre strapieno. Non è una squadra onestamente entusiasmante Iowa, soprattutto in attacco, però sono tignosi. Secondo me qui ci sta l'upset. Dico Iowa in una partita che non supera 30 punti totali.
Sì, partita molto difficile questa.
Supera i 30 punti totali?
Sì.
Questo è interessante.
Questo è interessante e secondo me ha più di una motivazione per poter accadere. Innanzitutto la difesa di Penn State, ovviamente, che non ha mai subito più di 12 o 13 punti, 13 punti mi pare che abbia subito con Pittsburgh, poi è sempre stato sotto, quindi e Iowa che è una grandissima difesa, quindi è possibile che sia una partita a bassissimo punteggio, e Penn State finora ha giocato contro buoni avversari, ma non ottimi, deve giocare con Michigan State, Ohio State e Iowa, quindi...
Tutte ce l'ha.
A tutte adesso, sì, quindi non lo so. Ma dico Penn State perché ho fiducia anche qua.
Io dico che vince Iowa al supplementare, all'overtime. Scusate, no, perché non so neanche. Oltre ad essere incoglionito, non so leggere. Ovviamente l'allenatore dei Nets era Lawrence Frank, motivo per cui mi confondo ancora di più perché suonano anche i nomi e i cognomi invertiti. Va bene, basta. Devo smettere di fare fantasy. Quest'anno ho fatto i fantasy di tutti gli sport tranne l'NHL. E non ho intenzione di farlo, quindi chiunque su Twitter mi scriva o mi inviti a un fantasy NHL sappia che la risposta sarà no, perché non so neanche le squadre che giocano in quel campionato. Allora, va bene, quindi abbiamo dato due vittorie a Iowa e una a Penn State. Per il resto direi che siamo abbastanza allineati. Vabbè, mi avete abbandonato su Texas, ci sta. Abbiamo Fabio che ha fatto lo snake su Virginia Miami. Poi ripeto, ho l'upsettone io su Michigan State. Però siamo abbastanza allineati. Su quattro partite allineati, poi più o meno ci siamo. Diciamo per onore di cronaca, perché non ci ha potuto raggiungere, ma è giusto riconoscerlo. Giovanni Ganci ha fatto 6 su 7 settimana scorsa. 6 su 7. Cioè, ragazzi, vergogniamoci, perché noi non abbiamo fatto 6 su 7. E questo che non sa un cazzo di college football viene qua a raccontarci a noi come vanno a finire le partite, quindi rendiamocene conto. E per il resto la puntata finisce così, dai, ci siamo divertiti, alla fine 48 minuti, quindi neanche sbarazzandoci di Oleg riusciamo a farla durare di meno. Oleg che ovviamente salutiamo, abbracciamo, prenditi il tachi flu o quelle diavolate che esistono per riprenderti, ti aspettiamo settimana prossima, quindi il primo saluto e il primo abbraccio va a Oleg. Poi ai miei compagni di viaggio, Fabio Moras, grazie di tutto.
Grazie a te, grazie a tutti quanti.
Guido Semplici, riprenditi. Non farti...
Non abbandonare la nave.
Non andare in paranoia per Miami. Vedrai che la stagione può anche andare peggio di come sta andando.
Va bene.
Non mi resta che ringraziare gli ascoltatori, sempre tantissimi, scriveteci, contattateci, ci trovate su Facebook, su Twitter, insomma, quindi se avete delle domande da farci, qualche curiosità, qualche richiesta, siamo a vostra disposizione. Per il resto non devo solo salutarvi e ricordarvi che ci risentiamo settimana prossima. Ciao.